Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: aumenta la nostra fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: preparami da mangiare, rimboccati la veste e servimi, finché io abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu? Si riterrà obbligato verso il suo servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti. Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Il tema sul quale la parola stasera ci invita a riflettere, e io direi anche il tema sul quale oggi la Chiesa ci chiama a fare un discernimento chiaro e profondo per vedere qual è la nostra posizione, che cosa c'è veramente nel nostro cuore. Questo tema stasera è la fede. È un problema, amici, è un problema. Il problema è l'Evangelista Luca, che scrive a un uditorio di mentalità greca, cioè come la nostra, e non sa come affrontare. Infatti, guardate che esempio che fa, avete ascoltato, che non so che effetto va fatto. Dice: ma chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Si riterrà obbligato perché questo servo ha lavorato? No. Gli dirà, continua a lavorare, e questo servo dovrà dire: sono un servo inutile, ho fatto proprio quello che dovevo fare. Dice questo Luca per contraddire un atteggiamento tipicamente greco, e diremmo noi oggi anche occidentale, forse, è il nostro. Un atteggiamento secondo il quale la fede è un esercizio che io compio nei confronti di un certo deposito di argomenti, di tematiche che ritengo che siano importanti. Spesso lo ritengo senza conoscerle, è la nostra storia, è la nostra realtà, con l'idea che quanto più io credo, tanto più questo diventa vero. Tant'è che c'è della gente che dice: siccome io non ho il dono della fede, non credo, perciò non è vero. È la nostra storia, sono i nostri amici che dicono questo. Qualche volta lo pensiamo anche noi. Infatti noi crediamo, sì, ma crediamo, attenzione, in fasi alterne. Ci sono dei giorni che crediamo molto e dei giorni che crediamo poco. Dei giorni addirittura che diciamo che non ce la sentiamo, quindi non crediamo per niente. Interessante. Il nostro cuore ci direbbe: oggi voglio pulsare, domani non lo so. Stasera mi riposo, che diresti tu? Noi abbiamo l'idea allora della fede come di un esercizio, e soprattutto un esercizio, ditelo, faticoso. Faticoso, esercitare la fede veramente è difficile, questa è una cosa che mi piace tanto dire. Gesù invece intende dire, qua Luca rimarca questa cosa, l'esercizio della fede non è come pensano i greci: bisogna fare molte cose per avere la fede. Dice Gesù: basta che abbiate fede quanto un granellino di senapa. E potete dire a questa montagna sposta di Gesù: non è un mago, non gli piace aprire una scuola di magia, dunque quello di cui sta parlando non è una sfida da fare agli apostoli. Ma se aveste fede, allora sì, perché questi sono i ragionamenti che facciamo noi: se io avessi fede lo potrei fare, ma siccome non ce l'ho non faccio. No, Gesù sta dicendo: la fede nostra non è quella dei greci, la fede nostra, i greci pensano che devono sforzarsi, la nostra fede invece è una consapevolezza qui ed ora. Io non dico crederò, io non dico credo quando riesco a credere, io credo. Questa è la fede come un granellino di senapa. Tant'è che la parola ebraica per fede è emunah, la stessa radice della parola Amen, che vuol dire adesso, ci credo, è così, non ho bisogno di vedere chissà quali segni, non ho bisogno di quanta fede, no? Siamo stati in un posto era pieno di fede. Mi piacerebbe sapere com'è che vuol dire questa fede che si taglia col coltello, perché in certi posti ce n'è tanta, in certi posti ce n'è poca. La fede è una, è una. Tu dici, ma io come faccio a capire allora se ho questo dono della fede? Andiamo a guardare, perché stasera le letture ci aiutano molto in questo. Abbiamo ascoltato una parola, quella di Abacuc, siamo nell'Antico Testamento, così come ci piace chiamarlo, e da voce questo brano di Abacuc a un uomo come noi che sta di fronte a delle calamità, delle difficoltà, quelle che abbiamo anche noi, che impediscono agli occhi della nostra umanità di vedere la presenza di Dio. Dice quest'uomo, fino a quando, Signore, implorerò? Ma quanto devo pregare ancora? Non lo vedi che cosa c'è intorno a me? Violenza! E tu non lo vuoi. Beato quell'uomo che prega così. Beato quell'uomo che prega così, che non si nasconde di un dito e dice no, no, questo a Dio non si dice. Diglielo! Perché mi fai vedere l'iniquità? E resti spettatore dell'oppressione. Dice un salmo terribile, dice, ho visto l'empio trionfare. A posto dell'empio mettici tua cognata, mettici il tuo quello che lavora con te, il tuo capo magari, no? Dice, ho visto l'empio trionfare, la sua fortuna ha esasperato la mia pena. Siccome gli vanno anche bene le cose, io sono stato ancora più in difficoltà. Ho davanti rapina e violenza, ci sono liti e si muovono contese. Questo autore di Abacuc, che sembra proprio uno della nostra, un amico nostro sembra. Sembriamo noi certe volte, no? Allora il Signore rispose, bellissima questa espressione, il Signore rispose, ecco che ci mancava poterti dire qualcosa, e noi lo sapevamo, non sapevamo come dirtelo, perché non conosciamo la preghiera, Signore, noi conosciamo le preghiere e te ne diciamo tante quando non ci stanchiamo, ma la preghiera, quella che fa in modo che tu a un certo punto rispondi, quella non la conosciamo, non l'abbiamo conosciuta. E il Signore rispose così, scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, cioè ricordati bene questo passaggio che io compio nella tua vita. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce, cioè io sto per venire a operare la giustizia. Io farò qualcosa che non solo risponderà a queste tue domande così incessanti, così profonde, ma dirò una parola ulteriore. Siamo nell'Antico Testamento, noi cristiani sappiamo benissimo di che cosa si tratta. C'è una parola che viene da Dio, che aprirà una strada ai ciechi, agli storpi, ai poveri. Questa parola è il Verbo incarnato. Allora dicevo, se indugia attendila, perché certo verrà e non tarderà. E ci fa vedere Abacuc qua un primo aspetto importante della fede. Se indugia attendila, perché certo verrà e non tarderà. Prima di tutto non mentisce, e poi verrà sicuramente, vale la pena aspettarla. Il fatto che non mentisce fa riferimento alla fede. Amen, è così e dunque accadrà. Il fatto che vale la pena indugiare e attendere che questa parola si compia indica una virtù che noi nel cristianesimo chiamiamo la speranza, cioè l'attesa che tutto quello che noi riteniamo porti frutto al tempo opportuno. E poi Timoteo, che dice qualcosa di più sull'atteggiamento degli uomini nei confronti e del rapporto con Dio. Dice, carissimo a Timoteo, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Si riferisce all'ordinazione episcopale che ha operato Paolo nei confronti di Timoteo, cioè si riferisce Paolo a una precisa presenza dello Spirito nella vita di Timoteo. Dice Paolo, ricordati che io ti ho imposto le mani, perciò quel giorno Dio si è legato le mani per venire ad abitare dentro di te con una facoltà, quella dell'Episcopato. Questa presenza di Dio nella tua vita è attestata dalla presenza dello Spirito Santo. Prima cosa, allora, è vero che la fede è un dono, ma questo dono ci viene fatto perché noi ne abbiamo la capacità. Abbiamo uno spirito umano che è capace di decodificare le parole dello Spirito di Dio. Abbiamo una capacità che quando lo Spirito Santo ci viene incontro, non caschiamo per terra, ci abbiamo le visioni. Quando lo Spirito ci viene incontro, noi capiamo le parole, guardiamo la storia e intravediamo il passaggio del Signore. Soprattutto riusciamo a sperare, come diceva prima Abacuc. Dio infatti non ci ha dato, caro Timoteo, uno spirito di timidezza. Sai qual è lo spirito di timidezza? Quello che c'è tu. Ma perché non annunci? Io no, ma io tengo famiglia, come faccio ad annunciare? No, cioè io sono timido, non ho le capacità, non ce la faccio, no? E poi è troppo difficile, quelle cose lì, insomma, che diciamo sempre. Non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza. Sai cos'è lo spirito di forza? È lo spirito della fede. La forza non è la forza fisica, la forza è la stabilità dei concetti della nostra fede. La forza è la stabilità della presenza del Cristo dentro la storia. Infatti noi non crediamo in argomenti della fede, noi crediamo nella presenza concreta, reale di Cristo in mezzo a noi, no? Vero o no? Che cosa prendi tu tra poco quando assumi il corpo di Cristo? Un profumo di Dio che dura un quarto d'ora? No, tu prendi un germe che ha la capacità di infettarti subito, totalmente, e di conquistarti. Si prende tutto di te, non si prende la testa o un angoletto del cuore, si prende tutto di te. Si prende tutto quello che tu pensi di te, si prende la tua relazionalità, si prende la tua sessualità, si prende la tua capacità di amare, si prende la tua capacità di attendere, ti infetta. Non c'è un luogo della tua vita che può diventare un'altra cosa. Questo noi prendiamo, a questo ci accostiamo. Allora, questa realtà è forte. E poi dice uno spirito di forza, di amore e di saggezza. Lo spirito di amore ci induce a nutrire la virtù della carità, lo spirito di saggezza ci dà la possibilità di vivere la speranza, perché la saggezza, amici miei, è la capacità dell'uomo di attendere che Dio porti a compimento ciò che ha stabilito. Allora dice San Paolo alla fine di questo brano: allora Timoteo, custodisci questo buon deposito, le cose che hai ascoltato, le cose che hai compreso, con l'aiuto di questa presenza dello Spirito Santo che abita in noi, che viene a dimorare in noi perché siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Se fossimo fatti a immagine e somiglianza dei nostri piaceri, non verrebbe questo Spirito, non troverebbe luogo. Ma siccome noi ci comprendiamo come uomini, in relazione al rapporto che abbiamo con Dio, questo spirito può venire, può essere riconosciuto. Allora tu capisci che cos'è la fede? Prima di tutto è consapevolezza che tu sei, che sei capace di Dio, consapevolezza che tu hai la possibilità di realizzare un tratto, un segmento del progetto di Dio. Il demonio sai che fa? Viene e ti dice: ma questo segmento è grosso così. E tu dici: allora non posso. Ma chi te l'ha detto? Ma fatelo dire da Dio, no? Fatelo dire dallo Spirito quanto è grande questo segmento. Lo sai quanto è grande il segmento del progetto di Dio che ti è stato affidato? Lo sai? È grande quanto la tua capacità di realizzare. Perché Dio non fa delle sfide con noi. Non dà a tutti 10 talenti, a uno dà un talento, a uno dà 3 talenti, a uno dà 5 talenti. Ma se a te ti avesse dato un talento, per quale ragione potresti e dovresti dire: siccome me ne hai dato uno e lo nascondo, è poco, Perché non capisci, non comprendi che questo talento è una forma che Dio ha scelto per abitare nella tua vita e per portare frutto intorno a te? Se tu metti in pratica quanto Dio dice alla tua vita, tu non fai solo, diceva Gianluca qua, non è che chissà quale vetta raggiungi, tu abiti la tua identità. Alla fine diciamo siamo servi inutili, ma sappiamo chi siamo, e verrebbe incontro alla nostra attesa il volto del Signore benedetto, che ci direbbe: io non vi ho chiamati servi, vi ho chiamati amici. E verrebbe la testimonianza di Paolo a dirci con tutta la Chiesa: non avete ricevuto uno spirito di schiavi, ma uno spirito di figli adottivi, che attesta al vostro spirito che siamo, uno spirito di Dio che attesta al vostro spirito che siamo figli. Figli, dunque eredi di Dio e coeredi di Cristo. Quell'erede di Dio o coerede di Cristo che si ritenesse inferiore alle promesse fatte a Cristo sarebbe un ipocrita e uno stolto. Colui che dicesse: io ho ricevuto poco, perciò non ti darò nulla, sarebbe un malfattore, un iniquo, proprio come Gesù dice a quel servo che aveva ricevuto un talento solo: va via, servo malvagio, va via. Se tu avessi insegnato agli altri la speranza che era chiesta a te, almeno avremmo ricevuto l'interesse da questo, ma neanche questo fai. Allora non possiamo più, oggi io ve lo posso dire questo, lo posso dire, sapete perché? Perché oggi c'è uno che ce lo sta ripetendo continuamente, non possiamo più restare dentro le nostre cappelline a fare le nostre preghierine. Siamo chiamati ad accendere il cuore del mondo, siamo chiamati ad accendere il cuore dell'uomo in questo tempo della storia. Io strillo tanto, quello che ce lo dice con una voce mite, gradevole, con un volto luminoso, anche nella sua tristezza, a causa delle cose cattive degli uomini, quest'uomo imprime dentro il nostro cuore una speranza nuova, ci fa vedere qualcosa della mitezza del Figlio di Dio. Per questo noi siamo grati allo Spirito. Non è finita il tempo della salvezza. Ecco, io faccio nuove tutte le cose, un vino nuovo in odri nuovi. Preparatevi ad essere odri nuovi per la salvezza del mondo. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, dacci occhi nuovi per guardare le cose di questo mondo, di questo tempo. Dacci un cuore antico per ricordarci dei tuoi precetti, delle tue logiche. Dacci una speranza nuova perché alberghi in noi il desiderio di compiere il progetto della salvezza. Manda al Signore il tuo spirito, che dica al nostro spirito in ogni tempo a quale grande relazione tu ci hai chiamato, per amor tuo, non per nostro merito. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa. Tu gli hai dato un cuore così sensibile e grande per conoscere e comprendere i problemi dell'uomo contemporaneo. Egli piange con chi piange, si rallegra con chi è nella gioia, ma mostra al mondo la possibilità di incontrarti e la gioia di celebrarti. Sostienilo in questo tempo della Chiesa, perché porti a compimento ciò per cui tu lo hai chiamato. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che sono nella confusione, o si sentono oppressi da molte cose, per quelli che non sanno usare il giudizio per il bene, per quelli che si sentono schiacciati dal proprio peccato. Insegna a noi a perdonarli. Insegna a loro a sperare nel tuo perdono e nella tua misericordia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quelli che sono nel dolore. Ti preghiamo per quelli che soccombono di fronte agli egoismi totalitari dell'uomo contemporaneo, dell'uomo di ogni tempo, dell'uomo che ascolta le logiche di Satana, dell'uomo che fa guerra, dell'uomo che partecipa alla multinazionale del male, con il proprio peccato personale, dell'uomo che non ha timore di Dio. Padre Santo, ti preghiamo per gli afflitti, per quelli che sono morti, per quelli che non hanno potuto coronare la speranza di trovare una vita nuova. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci,
Padre Santo e misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Essi guardano con attenzione alla legge perfetta, che ha la capacità di dare la vita. Qualche volta, allontanandosi, si dimenticano di ciò che hanno ricevuto, di ciò che tu gli hai dato come impegno, del tuo amore, ma anche come talento, perché costruiscano o collaborino a costruire un mondo nuovo. Perseguitali con il tuo amore, con la tua misericordia, si accorgano della tua presenza in ogni recesso della loro vita personale e confessino l'amore che tu nutri per loro. Io te lo chiedo, Padre Santo, per i menti della Beata Vergine Maria, te lo chiedo per Cristo, tuo Figlio, il nostro Signore.
Amen.